Allora, spero di essere inquadrato perché mi dicevano che c'è anche lo streaming. Allora, bel modo di rappresentare la complessità, anzi direi l'ipercomplessità. Dunque, perché poi non è tutto così scontato? Non si sente? Ora? Sì, ok. Questo è un mio difetto. Richiamatemi perché me lo dimentico spesso. Allora, l'esigenza forte, dicevo, di andare un po' oltre le narrazioni e un certo tipo di storytelling sul digitale e sull'innovazione. Però io credo che sia necessario, come spesso faccio nei miei interventi, fare delle premesse. In primo luogo sono premesse che riguardano il metodo con cui noi analizziamo e osserviamo i fenomeni, non soltanto il digitale, i processi sociali, i meccanismi sociali della cooperazione e della fiducia. E questo riguarda e intercetta la dimensione educativa. So che tutto questo può sembrarvi assolutamente lontano dai temi di cui ci stiamo occupando, ma richiama fortemente la scuola, l'università, la centralità dei processi educativi, perché da questo punto di vista noi dovremmo anche un po' ripensare a come ricostruire lo spazio relazionale dentro la scuola, dentro l'università e dentro i luoghi di lavoro. Dal punto di vista del metodo e dell'approccio, una serie di suggerimenti. Dico sempre, mi scuso e lo faccio sinceramente, perché alcune questioni andrebbero sviluppate e argomentate adeguatamente, altrimenti il rischio è quello dello slogan, il rischio è quello del tweet di successo, perché parlare di complessità fino a qualche tempo fa era una specie di slogan. Oggi in tutti i documenti della scuola, dell'università, troverete riferimento all'importanza di un approccio multidisciplinare al tema della complessità. Il problema è anche fornire strumenti per una traduzione operativa di questo tipo di impostazione. Allora provo a cavarmela innanzitutto con quello che effettivamente appare uno slogan, che però sento molto mio neanche nei percorsi di ricerca che ho condotto, cioè che noi abbiamo una prima questione. Dovremmo imparare a vedere e a pensare gli oggetti come sistemi e non i sistemi come oggetti. Cosa voglio dire con questa formula che sembra un semplice gioco di parole? Quando noi ragioniamo di cittadinanza digitale, di inclusione, di e-government, di e-democracy, tendiamo sempre a isolare il processo, isolare il fenomeno, la pubblica amministrazione al centro, il cittadino al centro, isolandolo, esattamente come avviene in altri campi della ricerca scientifica, da tutte le altre variabili, da tutti gli altri sistemi che lo condizionano profondamente. Com'è possibile oggi, per esempio, parlare di una pubblica amministrazione, di cambiamento, di innovazione e di cittadinanza, non affrontando il discorso appunto della scuola, della centralità della scuola e dei processi educativi? Perché la scuola è il luogo dove si producono e si riproducono le disuguaglianze sociali. Quindi questo è un primo elemento. Dobbiamo fare i conti con un modo differente di guardare le cose, gli oggetti. Vi garantisco che è tutt'altro che banale. Questo, come dire, è anche un discorso complicato da fare. Diciamo che noi ci stiamo abituando all'idea che ci servono molti visionari. Questa è una delle tante false dicotomie su cui vorrei tornare. Però la teoria, il modo di pensare, di analizzare non serva. Contano solamente le risposte e non le domande, contano solamente le competenze e non le conoscenze, conta solamente la formazione scientifica e tecnica e non conta la formazione umanistica. Queste sono quelle che un po' io definisco le false dicotomie, perché a mio avviso, qualunque sia l'ambito, il campo della prassi in cui intendiamo agire e provare a modificare le cose, non esiste attività pratica o di ricerca che non sia concettualmente orientata. Questo è un primo punto essenziale per me. Non possiamo continuare a credere che serva solo la ricerca o serva solo la pratica, così come non possiamo continuare a credere che servano solo le competenze. Guardate che questi sono temi su cui la retorica e le retoriche di cui prima si basano molto. Però andiamo subito nel concreto. Il tema della complessità. Voi sapete tutti, e non posso annoiarvi, che un conto è dire che un processo, una dinamica è complesso. Scusate, faccio questa premessa per metterci, condividere una cassetta degli attrezzi. È un conto è dire che è complicato. Spesso i due termini sono usati come sinonimi. Faccio un esempio. Il motore di un'automobile è complicato, è un sistema complicato, ma noi possiamo smontarlo, cercare di capirne il funzionamento e quindi avere maggiori possibilità che quel fenomeno, quell'oggetto, quel sistema sia prevedibile in termini di gestione delle informazioni, della conoscenza. Quando un oggetto, un processo, una dinamica sono invece complessi, il problema è indagare i livelli di connessione, di correlazione che esistono tra tutti i fenomeni, perché un sistema tende a muoversi non soltanto come un insieme, ma tende a essere costituito da tante parti che retroagiscono tra di loro. E qui ci sarebbe da dire molto sulle organizzazioni come sistemi sociali aperti, che significa pensare le organizzazioni come sistemi sociali e che significa parlare di apertura. Apertura rispetto a che cosa? Ecco, questo lo dico perché le parole hanno un peso e vorrei provare poi a dire anche qualcosa sul discorso del cittadino al centro e della persona al centro, perché ho l'impressione che ancora oggi i modelli partecipativi e di inclusione sono modelli che in realtà continuano ad essere calati dall'alto. La partecipazione e l'inclusione implica un processo di negoziazione che deve iniziare a priori, deve iniziare subito, non può arrivare a valle quando il processo, il progetto, il modello di inclusione è stato pensato. L'altro concetto, quindi farò alcuni flash, e ripeto, poi sono rintracciabili online. L'altro concetto importante, non soltanto per chi si occupa di complessità e teoria dei sistemi, è quello di sistema complesso adattivo. Cioè, quando noi, non vi spaventate, cerco di essere più immediato possibile. No, perché comunicazione è questo, Significa avvicinare, non allontanare. Almeno io la vedo così. Sistema complesso adattivo, perché la complessità sociale, relazionale, organizzativa è un tipo di complessità del tutto particolare. Peraltro è un dato di fatto, non è un'opzione. I fenomeni sono complessi e noi spesso troviamo soluzioni semplici a problemi complessi. Perché noi parliamo di sistemi complessi adattivi? Perché i sistemi complessi che riguardano le persone, le organizzazioni, i sistemi sociali sono costituiti appunto da persone, cioè da entità che producono e alimentano costantemente il flusso di informazioni, conoscenze, dati, contribuiscono all'elaborazione. E quindi questo che significa? Che partecipano costantemente, cooperano, co-costruiscono e condizionano costantemente, no? Quindi noi possiamo, ad esempio, voi sapete che per un'organizzazione, sia essa pubblica o privata, mi scordo sempre questa cosa del microfono, la cosa più complicata e complessa da realizzare è la definizione di una cultura organizzativa. Perché? Perché la cultura organizzativa, la cultura anche all'interno dei sistemi sociali, crea condizioni di prevedibilità. Bene, tutto questo salta, questi schemi saltano, questi modelli, i vecchi miti dell'efficienza e della razionalità organizzativa, saltano completamente, perché l'imprevedibilità dei sistemi sociali e organizzativi è legata al fattore umano, è legata allo spazio relazionale, è legata ai conflitti per il controllo, la gestione, la capacità di elaborare informazioni e conoscenze. Quindi noi non siamo di fronte a sistemi meccanici o sistemi di cellule che già retroagiscono e c'è già anche lì un passaggio di informazione. La cibernetica ce l'ha insegnato, la vita è sapere, è conoscere, è passaggio di informazioni. Qui siamo oltre, cioè siamo con soggetti, con attori che di fatto contribuiscono e co-costruiscono lo spazio partecipativo, lo spazio dell'azione. Ancora, il tema della razionalità limitata, Marco tu richiamami quando vado fuori. Il tema della razionalità limitata, ecco, prima vi ho accennato la questione dei falsi miti dell'efficienza e della razionalità organizzativa. Qual è il presupposto? Scusate che anche per problemi di vista devo bere molto. Qual è uno dei presupposti forti su cui si è sempre basato il nostro pensiero e la nostra pratica organizzativa? E io li chiamo i falsi miti dell'efficienza e della razionalità. La razionalità qual è? In fondo, se ci pensate, la razionalità dell'homo economicus. Vado con l'accetta, possibilità di accedere a informazioni, dati, conoscenze, non sono sinonimi, sulla base della possibilità e dell'accesso a queste informazioni prendo delle decisioni che sono razionali in virtù di che cosa? Della valutazione costi-benefici. Se quel rapporto è positivo, cioè sono minori i costi e maggiori i benefici, quella decisione è razionale. Ma questo cosa presuppone nel nostro modo di pensare l'organizzazione, l'informazione? La comunicazione presuppone che noi ad esempio abbiamo accesso a tutte le informazioni disponibili, abbiamo la capacità di rappresentare la complessità in cui ci troviamo, abbiamo i sistemi per organizzare le informazioni dati che ci servono. Prima anche si è accennato il tema dei big data. Io temo che anche qui bisogna fare molta attenzione, perché i dati sono fondamentali, sono utili, ma guardate che il problema non è solo di algoritmi o di software che ci consentono di dare sistematicità a quei dati e di renderli intelligibili. Il problema è, e ci tornerò, e c'è anche nel punto, vedete, sta un po' saltando lo schema, è che i dati non parlano mai da soli. Quindi abbiamo anche un problema di competenze metodologiche, perché è il ricercatore, è l'analista che li fa parlare. Quindi io credo che oltre che un problema di big data ci sia un problema di big understanding. Vi lascio con questa formula. Questo sempre per dire che finché continueremo a pensare che fattore tecnologico e fattore giuridico siano garanzia di efficienza e di razionalità nei sistemi organizzativi, non andremo da nessuna parte. Anche questa mattina sentivo dire, anche da Carlo Mochi Sismondi alla sessione d'apertura plenaria, che siamo un paese che tra le varie motivazioni del ritardo continuiamo a credere che le leggi risolvano tutto. La questione culturale, i processi educativi vengono un po' considerati, come dire, secondari. Ecco perché io continuo a pensare che non si possa parlare di cittadinanza, di open government, di democrazia senza tirar dentro il discorso sulla scuola, senza tirar dentro il discorso sull'università. Ma questo è un discorso che andrebbe approfondito. Quindi false dicotomie, abbiamo detto qual è. Andiamo sul, dopo queste, diciamo, rapidissime indicazioni di metodo, chiudo sull'importanza quindi dell'urgenza di una prospettiva sistemica. Prospettiva sistemica che significa rivedere, ripensare i fenomeni e cercarne non solo le correlazioni, e attenzione anche qui all'inganno, le correlazioni non sono nessi di causalità. Un fenomeno può essere un processo, un oggetto di studio, può essere correlato a tanti altri variabili. Il nesso di causalità è A, B. A determina B. Apro la mano, il microfono cade. Devo stabilire, fare un'ipotesi, cos'è che fa cadere il microfono. Tutto questo nell'analisi delle organizzazioni dei sistemi sociali salta. Nelle analisi dell'architettura dell'informazione e della comunicazione, anche qui vi prego di fare attenzione che informazione e comunicazione non sono sinonimi, e non solo per la questione che da una parte c'è il feedback, il flusso unidirezionale, e dall'altra c'è bidirezionalità. La comunicazione è processo sociale di condivisione della conoscenza, cioè ci sono le persone in carne e ossa, e quella condivisione della conoscenza è fondamentale, non è solo uno slogan, non è solo la sharing economy, perché la condivisione della conoscenza c'è se si condividono conoscenze e competenze. Altrimenti assistiamo un po' a uno scenario che è un po' contrario a quello che noi diciamo rispetto alla società della conoscenza. Io uso un po' questa formula, questa definizione. Mi piace parlare da qualche anno a questa parte di una società che è una società asimmetrica, che è una società interconnessa, non è una società della conoscenza. È vero, siamo tutti connessi. Ora il problema è che a mio avviso, e qui una serie di, e mi scuso sempre perché devo andare un po' con l'accetta, è che facciamo confusione tra connessione e comunicazione. Conoscenza uguale potere non è un semplice slogan che si usa in linguaggio pubblicitario. Significa che a livello di relazione comunicativa o di relazione tra una pubblica amministrazione e il cittadino, chi detiene le informazioni, le conoscenze, i dati e la possibilità di elaborarle è in grado di orientare quella relazione a suo vantaggio o a suo svantaggio. Da questo punto di vista, la rete, le reti, i social network, non sono reti differenti dalle altre, si è detto anche prima, si è accennato anche prima qui. Io uso un po' la formula del dire sono estensioni delle reti sociali preesistenti, spesso sono riproduzioni delle reti sociali esistenti. Però direi anche, facciamo attenzione, Marco tu richiamami perché io qui parlo, fammi sapere, non me ne rendo conto. Facciamo anche attenzione a distinguere l'architettura della rete e di quello che chiamo il nuovo ecosistema. Anche lì il termine ecosistema ha un valore oppure no? O lo usiamo solo perché fa scena? Che significa parlare di ecosistema? Perché un nuovo ecosistema? Da questo punto di vista l'architettura delle reti, mi piace parlarne al plurale, è senz'altro un'architettura open. Sono reti che si possono riprodurre all'infinito, non sono gestibili. Qualcuno avrebbe usato il concetto di autopoiesi, ma fate altrettanta attenzione, facciamo attenzione, perché le reti che costituiscono questo ecosistema sono basate non sul principio di inclusività ma di esclusività, E credo che ci sia molto da ragionare anche rispetto alle dinamiche con cui si gestiscono le informazioni, perché se fino a qualche tempo fa ce la cavavamo con l'agenda setting, la spirale del silenzio, no? Gli studi, le ricerche all'interno della communication research che ponevano l'attenzione sul fatto che il sistema delle informazioni o comunque i media non sono in grado di cambiare la nostra opinione, ma sono in grado, perché le variabili sono molteplici, di stabilire su che cosa noi dobbiamo avere un'opinione. Bene, questo con la rete non è venuto meno. Esattamente come le retoriche della disintermediazione. È vero, sono saltati dei filtri, sono saltati dei livelli di mediazione, ma noi stiamo assistendo anche a dinamiche di reintermediazione, in cui cambiano i leader d'opinioni, ma le dinamiche alla fine sono quelle. Ci sono nuove spirali del silenzio. In rete la spirale del silenzio è una metafora quanto mai attuale. La spirale del silenzio, come saprete, è una vecchia ricerca della Elisabeth Neumann, che poneva l'attenzione su come le opinioni diventano egemoni e dominanti e su come le opinioni alternative vengono scartate. Queste dinamiche non è che con le reti non ci sono più, avvengono senz'altro, ma il problema ancora una volta è: non possiamo pensare a un'idea di cittadinanza digitale, di cittadini, appunto, se non pensiamo alla loro educazione e formazione. Io me la cavo un po' con una formula: il rischio qui è di un'innovazione tecnologica senza cultura, il rischio è quello di costruire una cittadinanza senza cittadini, cioè che non tiene in considerazione esattamente chi sono i destinatari, esattamente come quando definiamo pratiche politiche partecipative o modelli di partecipazione, continuano ad essere calati dall'alto. Sono arrivato, vero? Da questo, e quindi a questo punto leggo la slide, faccio tipo il gobbo suggeritore, uso la slide come gobbo suggeritore. Quindi da questo punto di vista certamente siamo in un contesto in cui, lo diceva anche il buon Rifkin, l'accesso è diventata la misura dei rapporti sociali. Ma attenzione, perché questo ce l'ha detto anche qualche economista, che qualche cantonata l'hanno presa, ma qualcosa di giusto e di condivisibile hanno anche detto, e mi riferisco in modo particolare a Amartya Sen. Noi siamo in un contesto in cui dobbiamo fare i conti con nuove disuguaglianze, che non sono più legate al possesso, come avveniva prima, dei mezzi di produzione, al controllo delle risorse materiali, ma sono sempre più legate alla possibilità di accedere alle informazioni e alle conoscenze. Delle coppie, rapidissime, disintermediazione e reintermediazione, l'abbiamo detto. Da un altro punto di vista, il contesto in cui viviamo, il nuovo ecosistema, forse è segnato da due, passatemela questa metafora quasi fisica, quasi un modello delle forze contrapposte. Cioè, da una parte abbiamo delle forze centripede che tendono verso il centro dei sistemi, no? E sono le forze, appunto, dell'interdipendenza, della interconnessione, livello tecnologico, livello economico, livello dei flussi finanziari. Dall'altra parte abbiamo delle forze che sono centrifughe, quasi di resistenza, di frammentazione culturale e di resistenza anche a un certo modello economico, no? Di sviluppo, cui forse dovremmo ripensare. E da questo punto di vista il rischio è quello di una politica che è sempre più marginale e di un mercato che viene lasciato sempre di più a una sua autonormatività. C'era un grande sociologo e filosofo tedesco, Max Weber, una citazione me la passerete, che diceva sempre, io amo sempre ricordarlo, che quando il mercato viene lasciato alla sua autonormatività conosce soltanto una dignità della cosa e non della persona. Poi altre questioni adesso le lascerò, perché ci sarebbe da dire molto, ma magari ci ritorno dopo. Ci sono delle grandi coppie su cui lavorare, appunto il tema connessione comunicazione, a livello organizzativo la confusione che si fa tra comunicazione e marketing, ancora la confusione che si fa tra comunicazione e mezzi di comunicazione. Fateci caso, ancora oggi non solo si fa fatica a definire le competenze dei comunicatori, perché non si capisce se sono venditori, se sono dei bravi retori, no? Dei tecnici della persuasione. Ancora la questione libertà-sicurezza. Questa è un'epoca in cui, in nome della cosiddetta società dei servizi, che alla fine è una società basata sulla gestione, la diffusione di elaborazione, dati e quant'altro, continuiamo a percepire come una risorsa sconfinata, infinita, perché la conoscenza è questo, continuiamo a percepirla solo ed esclusivamente, appunto, come una straordinaria opportunità, non rendendoci conto in realtà che dietro il gratuito c'è la ricchezza dei nostri dati. Sono i nostri dati che determinano il modello di business. Quindi da un certo punto di vista, se abbiamo guadagnato in libertà, in opportunità, che però io continuo a dire, se non hai conoscenze e competenze, la rete e il nuovo ecosistema continueranno a essere un'opportunità per pochi, Da un altro punto di vista stiamo mettendo in discussione i nostri stessi diritti, le tematiche della privacy, della sorveglianza e quant'altro. Quindi da questo punto di vista le tecnologie, su questo Marco vi potrà integrare ulteriormente, certamente possono essere tecnologie di controllo o tecnologie di cooperazione. Io continuo a pensare, e lo dico in termini un po' semplici e me ne scuso ancora una volta, che la differenza la faranno sempre il fattore umano, le competenze e il modo in cui noi cerchiamo davvero di costruire reti inclusive, perché ancora io ho l'impressione che invece abbiamo stiamo lavorando molto all'interno di logiche di esclusività della rete, quindi è ancora un'opportunità per